avevamo visto come il progressivo venire in luce del movimento, per così dire, centripeto della tragedia, e nello stesso tempo, solidarmente a questo, l'emergenza del nucleo decisivo per l'essere tragico della tragedia, si era in qualche modo ulteriormente evidenziato sullo sfondo rappresentato dal problema del trattamento tragico dei temi di origine non mitica, bensì storica. E, come ricorderete, si era sottolineato da parte di Aristotele, con particolare energia e con esattezza dal punto di vista anche della manifestazione del senso complessivo della sua operazione, che i temi di origine storica per la tragedia, ma più generalmente per l'imitazione, visto che, come abbiamo visto con una certa frequenza, l'esemplificazione che dovrebbe riguardare, per l'assetto che ha preso il discorso, ormai solo la tragedia, sfora in direzione dell'esempio sempre in qualche modo incombente dell'epica omerica, con l'assunzione del tema storico è possibile nel momento in cui questo venga trattato esattamente come viene trattato il mito nella sua, se mi si passa l'espressione, riformatazione tragica. Cioè, in altri termini, se il proprio della tragedia è la creazione del tempo tragico come un tempo che appartiene all'orizzonte del possibile, e quindi in un certo senso sta in un rapporto obliquo nei confronti dei tempi che noi sperimentiamo, e questa sua ulteriorità rispetto in un certo senso al passato, al presente e al futuro, che lo proietta in una sorta di presente di sempre, che non è però il presente dell'invarianza, come dire, con gli uomini va sempre così, è l'opposto, è in qualche modo il presente del vero accadimento, del vero evento. Ecco, nel momento in cui si sia nell'ordine allora della tragedia, in questo senso Aristotele parla di un interesse, di una vocazione della tragedia all'universale, e quindi di una maggior filosoficità della tragedia rispetto ad altre forme di imitazione. Ecco che il dominio del meccanismo dell'intreccio finalizzato alla produzione verisimile di un evento possibile, di un evento che possa in qualche modo lambire come possibilità l'esperienza diretta degli spettatori. Vedremo che non a caso alcune circostanze, parte l'abbiamo già accennate, che esonorerebbero lo spettatore da questa possibile immedesimazione, vengono scartate. Allora, questo nucleo fa sì che anche la materia storica possa essere ricondotta nell'orizzonte di ciò che sarebbe possibile e che magari, pur essendo già accaduta, ci viene proposta come verisimile. E in realtà Aristotele, ricorderete, anticipando un tema che tra poco verrà ad essere esposto in una forma più dichiarata, sottolineava che, per quanto la struttura del racconto tragico, dell'intreccio tragico, possa addirittura prescindere dai caratteri e dai nomi, e quindi, come ho detto più volte, corrispondere quasi a una pura struttura algebrica, è pur vero che l'appoggiarsi su narrazioni largamente note come sono quelle consegnate dal mito, in parte anche dalla storia, favorisce la verisimiglianza, perché di cose che sono storicamente avvenute si può senz'altro dire che sono possibili, essendo per l'appunto avvenute, ed essendo possibili in quanto già avvenute, si può ritenere che siano verisimili. La verosimiglianza sotto questo aspetto è un'alleata della necessità. Stiamo progressivamente facendo venire in luce, al di là della nozione stessa di Ananke, la centralità di questa nozione nella tragedia, attraverso la tragedia nella considerazione del fatto che noi chiamiamo artistico, lui direbbe poetico, in Aristotele. Perché quanto più la forza centripeta dell'intreccio si rivela essenziale, come in parte già dicevamo, per la coincidenza della struttura interna con la struttura, per così dire, esterna, funzionale della tragedia, quella giuntura che avevamo collocato all'altezza dell'evento della catarsi. Quanto più emerge questa centralità, tanto più si complica in un certo senso la nozione stessa di mitos, la nozione stessa di racconto o di intreccio. Perché per un verso Aristotele sembra appunto puntare su di uno scheletro narratologico, perfetto anche se privo di contenuti. Per un altro, in un certo senso, riconosce la relazione intima che sussiste tra questo processo di realizzazione della necessità nella concatenazione dei fatti e la natura di determinate storie che sembrano in qualche modo vocate a produrre una situazione di questo tipo. La storia allora diventa anche l'intreccio, qualcosa di più della stretta composizione dei fatti, diventa qualcosa che in un certo senso si fa parzialmente carico di essere concretamente quello sviluppo dinamico della physis del fatto tragico che noi abbiamo visto essere seguito da Aristotele nella genesi della forma tragedia, ma anche all'interno di ogni singola tragedia nel suo puntare alla realizzazione del suo telos e conseguentemente alla piena espansione dinamica in forma energetica della sua causa, della sua idea. Insomma, la tragedia va verso il suo compimento, che non è la fine della vicenda, è la perfetta realizzazione della forma tragica, verso la piena realizzazione della sua physis. Ma quanto più si va verso la piena realizzazione della sua physis, si complica, per così dire, come dicevamo, la nozione di mitos, perché se da una parte il mitos è proprio ridotto, liofilizzato alla concatenazione dei fatti, si ripropone contemporaneamente il problema della forza attrattiva che questo nucleo viene ad avere su tutto il resto di ciò che compone la tragedia, il suo diventare in realtà un elemento formante, la tragedia nel suo complesso. E questo in un certo senso risulta più utilmente messo in chiaro nel momento in cui, proseguendo sulla falsa riga, da di ciò che abbiamo appunto detto a proposito del rapporto tra temi storici e cenni mitici, si vada in direzione di un approfondimento del meccanismo strutturale. E quindi abbiamo, ma su questo sorvegliamo rapidamente, la valutazione della qualità, che è modesta, secondo Socrate, secondo Aristotele, dei racconti che sono strutturati per episodi successivi, perché sostanzialmente in questo caso il grado di concatenazione necessaria risulta minimo, e si va in direzione della ricerca paradossale del meraviglioso, perché il Taumaston è comunque l'elemento richiesto, per così dire, dall'impatto, dalla forza patetica della tragedia, con quello che in un certo senso si potrebbe chiamare il disegno, un'altra figura della necessità. Leggiamo. Dal momento poi che l'imitazione non è solo di un'imitazione compiuta, ma anche di fatti paurosi e pietosi, e questi si producono soprattutto quando si producono contro le aspettative, l'uno a causa dell'altro, in questo modo si realizzerà meglio il meraviglioso che da sé o per caso, perché anche di quel che avviene per caso appare più meraviglioso tutto ciò che sembra prodursi secondo un disegno. Non so se notate che coincidenza si viene a produrre così. Prima, certo, la prima affermazione. I casi sono tanto più d'impatto quanto si producono contro le aspettative. Cioè il centro della tragedia, dice in qualche modo Aristotele, è traumatico. Si deve essere in un certo senso colpiti, noi e il protagonista, da un improvviso mutamento, del tutto imprevedibile. Qualcosa che avviene contro le aspettative e che, per così dire, sospendiamo per un momento adesso parola per parola, produce, come possiamo dire, una sospensione di un ordine del mondo che noi abbiamo ritenuto scontato, ovvio. Questo, in un certo senso, è un brivido così profondo da ritornare, al di là di una dipendenza diretta dal modello tragico, in situazioni diversissime dell'esperienza letteraria, anche a noi particolarmente vicine, che a loro modo, in un certo senso, come possiamo dire a volte, tendono anche a recuperare, al di là del ricorso strutturale alla forma della tragedia, qualcosa che in un certo senso ha a che fare con ciò che rende possibile il nucleo del tragico. Cosa intendo dire? Pensate in tutta una serie di situazioni narrative, letterarie o anche cinematografiche in moltissimi casi, ad una situazione che all'improvviso renda evidente che il permanere delle condizioni della nostra vita in una forma che ce le ha fatte ritenere ovvie e in un certo senso sicure, cioè legate alla un'idea di realtà indipendente da noi, e proprio per questo così com'è, senza possibili eccezioni, si riveli in realtà fondato soltanto su di una miracolosa alleanza di circostanze che per tantissimo tempo ha evitato che noi vedessimo il baratro sulla quale, sul quale eravamo sospesi. Chi da piccolo ha seguito i cartoni animati si ricorderà probabilmente di alcuni inseguimenti che procedeva quasi sempre a Billy Coyote o al gatto Silvestro, i quali rincorrendo i vari topini e uccellini destinati a restare il loro inarrivato oggetto del desiderio, correvano via rapidamente sino a un burrone e continuavano a camminare sospesi nell'aria, procedendo sino a quando, malauguratamente per loro, guardavano verso il basso e guardando verso il basso scoprivano di non poter continuare a camminare perché stavano camminando nel vuoto, precipitando ovviamente con esiti catastrofici che però la logica del cartone animato non rendeva definitivi, per cui, per quanto largamente infortunati, i nostri eroi risorgevano per poter riprendere l'inseguimento. Ecco. Che è una bella metafora, peraltro, della coazione a ripetere e anche tutto sommato di una abbastanza dolorosa condizione nevrotica, insomma, no? Sul fatto che il gatto Silvestro sia essenzialmente un nevrotico non esistono probabilmente dubbi, insomma, no? E credo che questo figurasse anche come uno degli stimoli alla progettazione nella Factory di Anna e Barbera, insomma, ecco. Ma su questo veramente that's all folks. Mentre invece pensate sostanzialmente ad altre invece situazioni cinematografiche o narrative, ad esempio come quella ben nota di cui già parlai credo in un'altra occasione, del giovane signor Brown di Hawthorne, forse lo ricorderai, c'è appunto del giovane che vive in una tipica letterariamente, da Hawthorne in poi ovviamente, Little Town del New England, no? In un'epoca, quando dicevo come minimo, primo ottocentesca, quindi in un contesto di moralismo terribile da padri fondatori, il quale ha una madre amorosa e una fidanzata bella e virtuosa, solo che una sera all'improvviso col far della notte scopre che dal villaggio parte quasi una sorta di processione che non ha mai visto, di cui non conosce la ragione, tutto il gruppo dei suoi vicini, le persone a cui è abituato a convivere, si allontana verso i boschi, fino a che giunge in un luogo in cui avviene un sabba infernale, in cui la madre, la fidanzata e gli amici più cari si scatenano nelle forme più incontinenti, producendo le situazioni più assurde. Il nostro praticamente sviene, e la mattina dopo si sveglia, tutto è in ordine, la città è come sempre, la madre è come sempre, la sua fidanzata è come sempre, ma il nostro resta segnato da una terribile malinconia, non saprà mai se ciò che ha visto era un incubo o era qualcosa di vero, perché in qualche modo all'improvviso il mondo gli si è mostrato come poter essere totalmente diverso. Radicalmente diverso. Beh, questo in un certo senso è anche, lo dicevo, ciò che accade con un cortocircuito comico, tragico, nel mito di Anfitrione, da Plauto a Molière, a Kleist, ma ce ne sono molte altre versioni, no? Quando Anfitrione e Sosia, il suo servo, scoprono che quel loro doppio, che è stato prodotto dal travestimento di Giove, di Zeus e di Mercurio, non è un travestimento superficiale, perché il loro doppio non è soltanto qualcuno che ha le loro stesse fattezze, ma i suoi stessi i loro stessi pensieri, il loro stesso vissuto, le loro sensazioni più intime. Tanto è vero che possono essere indotti come sosia a ritenere che è l'altro quello che egli chiama se stesso. Questa situazione in cui è l'identità nostra che ci viene incontro come qualcosa di altro, che non ci lascia però niente di solo nostro, perché è esattamente l'appartenenza adesso di tutto ciò che è intimamente nostro, tutto ciò con cui possiamo identificarci, ad essere la prova della sua autenticità. Uno schema del genere lo utilizzò, ad esempio, meravigliosamente Alfred Hitchcock in uno dei primi telefilm della serie Hitchcock presenta, quelli in qualche modo firmati direttamente da lui. E sotto questo profilo il cinema di Hitchcock è senz'altro uno dei luoghi in cui questo effetto si produce più abissalmente. E non a caso è quello che consente il prodursi della del suspense, che è esattamente quella incertezza che noi proviamo, vivendola anche come un'incertezza riguardo a una minaccia a noi stessi, circa il fatto che il protagonista, che non sa qualcosa che noi sappiamo, possa in qualche modo giungere in tempo a saperla per evitare che quell'abisso che si è creato sotto la sua esistenza, dall'improvviso prodursi di un mondo totalmente diverso da quello che ha sempre conosciuto, sia in grado in qualche modo, appunto, di produrre la propria situazione, insomma, no? Pensate, non so, North by Northwest, ad esempio, tutto sommato anche, sì, tutto sommato la stessa Vertigo, o Windows, insomma, ecco. Ciò che in qualche modo evidentemente ha a che fare col meraviglioso, perché il meraviglioso è essenzialmente ciò che per un certo lasso di tempo, ciò che ci rinvia al tema della giusta grandezza e della giusta durata, che abbiamo già in parte trattato, non può essere esorcizzato nella forma della sua riconducibilità a un qualcosa di già conosciuto. La tragedia, anche questo, ci consente di accogliere questo aspetto nell'opera d'arte. Nell'opera d'arte qualcosa ci stupisce come qualcosa di mai visto, mai ascoltato, e che sospende in qualche modo le proporzioni del mondo in cui viviamo. Per un po', per il giusto tempo, e il giusto tempo è quello in cui questo effetto può essere pienamente potente. Questo la tragedia deve avere la giusta dimensione, che prevede anche una giusta durata. Non è una giusta durata cronometrica, ma è, come possiamo dire, quella configurazione che consente che la forza del suo effetto non si diluisca, agisca con la massima concentrazione e anche con la massima discrezione. Perché? Come possiamo dire, la catarsi è, come ovviamente qualsiasi traboccare di un umore, qualcosa che ha una sua durata. Arrivo subito. Oltre una certa durata non è possibile che ci sia un travaso di bile, e neanche una monta spermatica, che ne pensino alcuni eccessivamente fiduciosi sulle proprie risorse. Diceva?
Sì, a proposito del doppio, pensavo al compagno segreto di Conrad.
Sì.
Ecco, in Conrad, quando a un certo punto il compagno segreto, appunto, di Reiko non c'è più, comunque il protagonista è stato ricondotto a se stesso, quindi in qualche modo prosegue il percorso inaugurato con l'incontro con il suo doppio.
Certo, ma questa non è una tragedia, casomai è un luogo, certo, dove c'è un brivido tragico. tutto sommato povera d'esperienza. E sai, d'altra parte, la tragedia del moderno è difficile trovarla dove c'è una tragedia, perché la tragedia è il luogo dove si dimostra che non c'è in realtà una forma per la tragedia. Questa era la tragedia di Oerlin, insomma. È difficile che una tragedia venga ospitata da una tragedia. La tragedia deve, un po' come l'idea in esilio, trovarsi, come possiamo dire, degli spiragli atipici, insomma, no? Delle zone in cui in qualche modo emergere con l'aspetto dell'imprevisto o del fendente, in qualche modo, no? Che apre su un altro tempo e su un altro ordine di esperienze. Conrad spessissimo ha effetti di questo tipo, perché Conrad ha una grandissima sensibilità, come possiamo dire, per la svolta che compie un destino. Cioè, un narratore che essenzialmente ha al suo centro l'incontro di un personaggio con il proprio destino.
Un tifone, per esempio.
Sì, perché tu, ma pensi soltanto a Heart of Darkness, no?
Sì, sì, sì.
Dove sostanzialmente, no, cosa dice appunto il terribile Kurtz, insomma, no? Che non c'è niente di più orribile che di un uomo che manca l'incontro col suo destino. Oppure Shadow Lines, linea d'ombra, no? Dove c'è questo momento in cui sostanzialmente, poi per dire chiaramente, si diventa quello che si è. Insomma, no? Beh, anche in forme più moralistiche, pensi Lord Jim, ad esempio, no? Lo stavo facendo un po' di riferimenti a romanzi che un tempo erano molto letti. Scusate questa utilizzazione impropria dei presenti a scopo sociologico, ma si leggono ancora. Qualcuno ha letto Conrad? Trionfo, siete la mia consolazione. Sotto questo profilo, lo so, ad esempio, Kipling si legge? O meno? Ecco, sì, insomma. Questi terribili vecchi peccaminosi colonialisti avevano, come possiamo dire, la capacità in un certo senso di aprire in direzione di necessità profonde dei loro lettori, un po' come hanno fatto più recentemente alcuni grandi registi del cinema d'animazione giapponese, insomma, che hanno somministrato ai nostri ragazzini un po' di racconti di iniziazione che altrimenti nessuno li proponeva, insomma. Miyazaki, prima di essere il grandissimo regista, ovviamente, dei vari Città Invisibile, Principessa Mononoke e compagnia cantante, è stato anche, come possiamo dire, animatore di tutta una serie di cartoni animati televisivi che avevano essenzialmente come loro tema il rito di iniziazione. E in un certo senso il rapporto col rischio sempre tragico di un passaggio attraverso la morte. Passare attraverso il castello della morte, dopo tutto, è sempre stato il vero grande compito dei cavalieri, no? Nella tradizione del romanzo bretone medievale. Tutte queste cose hanno a che fare, in un certo senso, con questa condizione del meraviglioso, che deve essere in qualche modo aperto e sostenuto, e che si lega, peraltro, torniamo a noi, in Aristotele, in questo caso, una volta di più al possibile affiorare di una concatenazione necessaria. L'esempio che segue. Come per esempio che la statua di Miti in Argo uccise il colpevole della morte di Miti nominandoli addosso mentre la stava guardando. Fatti di questo genere non sembrano prodursi casualmente e perciò è inevitabile che i racconti di questo genere siano migliori, cioè quelli che producono maggiormente l'effetto che è propriamente. per quanto ne sappiamo di questa tragedia, che non abbiamo, abbiamo, vediamo la situazione, un assassino che ha ucciso una persona. A un certo punto, possiamo anche immaginarlo cinematograficamente attratto dalla statua della persona, dalla statua che è stata realizzata per celebrare la persona che lui ha ucciso, gli va di fronte e a quel punto la statua gli casca addosso, ammazzandolo. Come dire, la statua si vendica. Questa cosa può essere un caso, ovviamente, come l'incidente del povero turista catalano che, oltre ad avere un casino in casa sua, va a Firenze, entra in Santa Croce e gli arriva mezzo capitello sulla testa e lo fa secco. Però in questo caso l'effetto è un altro. Evidentemente la statua lo stava aspettando. C'è in qualche modo una necessità, perché la statua fa giustizia. Questo racconto, dice Aristotele, ha una grande efficacia, perché quello che sembra un caso, gli cade una tegola in testa, rivela un disegno, una connessione necessaria. Questo, da un certo punto di vista, si sposerebbe anche con qualcosa che ha solo parzialmente a che fare con la tragedia, ovvero sia l'aspettativa di una, quella narrativa, questo lo pratica moltissimo, l'aspettativa di un evento che in qualche modo proietti sul piano della concatenazione dei fatti terreni l'evidenza di una giustizia divina. Come possiamo dire? Alla fine c'è un ordine nel mondo, alla fine c'è una giustizia, alla fine i conti tornano, alla fine la provvidenza si mostra, alla fine il cattivo viene punito, in qualche modo il buono viene risarcito. O in qualche modo possiamo avere come uno spiraglio su di un ordine che va dal di là della nostra controllabilità, sui fatti, della controllabilità dei fatti, che possa però essere concepito come un'economia perfetta. Non so, il cattivo va all'inferno e la sua vittima va in paradiso. È spesso della grande arte produrre effetti di questo tipo, così come è spesso effetto del grande pensiero, della grande arte, di dimostrare che questo è solo wishful thinking, e questo è solo un pio desiderio. Non c'è nessun posto nella vita e nel mondo che faccia necessariamente tornare i conti. Non c'è nessuna provvidenza, nessuna armonia prestabilita, nessun appuntamento necessario con la giustizia. Grandi narratori ci hanno in qualche modo fatto vedere i conti che tornano, nelle forme più complesse, più difficili e più meravigliose, quindi ottenendo un successo dal punto di vista del meraviglioso. Altri ci hanno invece meravigliato, mostrandoci che quell'incontro finale in cui alla fine i conti tornano non c'è. Situazioni intermedie, ovviamente, dove in qualche modo l'assenza dei conti che fanno tornare la giustizia può sembrare essa sì un disegno satico di dei feroci, no? La fine di Tess of D'Urberville, no? In sostanza. E allora la corte giudicante degli dèi ritenne di non dovere più insistere nel messare la protagonista, la piccola testa di Dardo, se immagine in altri termini degli dèi come una corte inglese cattiva, propensa a vessare fino alla fine dei sottomessi senza speranza. Così ovviamente Thomas Hardy, che era peraltro, non so se qualcuno lo lega ancora, giù dall'oscuro, appunto, no? Un grande in qualche modo attraversatore di mondi senza redenzione. Mondi senza redenzione. Questo è un versante ovviamente. D'altra parte, come possiamo dire che ci siano statue di persone uccise che possono diventare vendicatrici o omicide, insomma, noi ne abbiamo a Iosa, insomma, pensate, a Don Giovanni, no? Sia in Tirso del Mulina, poi ovviamente per diretta di Perdenzi in Molière, poi in Da Ponte per Mozart, no? E Don Giovanni si ritrova nel cimitero dove c'è la statua del commendatore che lui ha ucciso. E ovviamente non resiste alla tentazione di invitarlo a cena. E la statua viene. Su di un altro piano, ad esempio, un racconto, uno dei grandi racconti romantico-fantastici dell'Ottocento, come la Venere di Ivida, no? Dove durante dove viene trovata una grande statua di Venere, una divinità pagana, in un contesto molto rural cristiano. E gli dèi, come possiamo dire, da Racine in poi, anche per i francesi, sono qualcosa che o al plurale sta a significare la forza schiacciante del monoteismo, oppure indica qualcosa che sotto il livello dell'ammissibile scatena la forza metamorale delle passioni. E quindi con gli dèi in un certo senso non si scherza, e invece il fidanzato ad un matrimonio che sta venendo celebrato, per scherzo infila la fede nuziale nel dito della statua. E nottetempo giungerà nella sua stanza abbracciandolo, così come può abbracciarlo una statua di bronzo sino a stritolarlo.
La dama di picche anche.
Di come la dama di picche sì, è qualcosa di simile, in una forma diversa, no? Perché lì è presente, no? Nel caso la dama di picche, forse qualcuno ha letto un breve splendido racconto di Pushkin, da cui poi Modesty Tchaikovsky ha ricavato una splendida opera lirica, no? In questa opera sostanzialmente il protagonista vuole scoprire, una vicenda più complessa, il segreto di una vecchissima contessa, la quale pare aver ricevuto niente meno che da Mesmer, il grande teosofo del primo Settecento. Nel racconto è molto interessante questo rapporto tra periodo della Régence e un'epoca molto più vicina ovviamente a quella di Pushkin, perché non a caso la antica Sindaca Signore è vecchissima. Tra l'altro è splendido nell'opera di Tchaikovsky tutta la scena finale, quella in cui finale della vita della signora, dove la signora ormai in delirio prima di essere aggredita da Herman, che vuole sottrarre il segreto, si abbandona cantando, accennando all'aria del Richard Cœur de Lion, cioè esattamente un'opera in voga all'epoca della Régence, insomma, è uno di quei luoghi in cui Tchaikovsky riesce a dimostrare una grandissima capacità di parodia, no? Così come anche in tutta la direzione di un Settecento mozartiano, devo dire, si dimostra un musicista di un'intelligenza e di un'eleganza stupenda, nonostante tutto il male che mi dissero i francofortesi, che erano molto intelligenti ma anche un po' settari. Comunque sia, lui vuole essenzialmente scoprire il segreto delle tre carte, perché Mesmer ha rivelato alla signora appunto un segreto per cui ci sono la possibilità di vincere sempre al gioco utilizzando il segreto appunto delle tre carte, no? E tricarti, no? In russo è una ripetizione ossessiva che in qualche modo esaspera un po' tutti i personaggi dell'opera, no? Ovviamente l'assalto, per così dire, alla Dharma, come possiamo dire in termini, alla morte, ma il segreto estorto in realtà da Gerber lo porterà alla rovina, insomma, no? In una situazione un po' simile, anche se in un certo senso qui abbiamo casomai un altro effetto, che è il rovesciarsi in dispersione di un tesoro mal acquisito.
Sì, non c'è giustizia, nel senso che nessuno dei due è...
Cioè non c'è giustizia, non c'è giustizia, però non c'è neanche il premio del malvagio, no? Come possiamo dire, l'ossessione produce la dissoluzione, insomma, questo casomai è l'aspetto etico, no? Un po' faccia presente al fine, non so, di un film come Il tesoro della Sierra Madre di Houston, no? Dove i protagonisti in quel caso c'entrano a casa un Humphrey Bogart dannato, no? Anche dannato oltre che dannata, con tutte le porcherie terribili riescono a portarsi via dei sacchi pieni di polvere d'oro e poi i sacchi si rompono e in qualche modo, come possiamo dire, il tesoro conquistato si dissolve, no? Un po' come in rapina mano armata di Lubick, di Kubrick, no? Dove alla fine il bottino viene essenzialmente disperso perché la valigia che contiene i biglietti di banca per un sobbalzo mentre viene portata verso il bagagliaio dell'aereo getta essenzialmente tutti i soldi al vento.
Operazione San Gennaro.
Beh sì, su un piano molto più modesto, no?
Tutto va.
Con molti tratti, come possiamo dire, di un etnicismo oleografico, no? C'è appunto il tesoro di San Gennaro che viene spero buttato per strada, però ci sono tutti i poveri napoletani che corrono a prendo per l'Italia, no? Questa roba tuya, no? Esattamente. Punto. Bene. Ma no, allora insisto su queste cose perché in realtà, come possiamo dire, la poetica di Aristotele indica anche tutta una serie di situazioni la cui gestione può diramarsi in situazioni diversissime. Ed è interessante vedere come in qualche modo si congiungano questi sviluppi in qualcosa che ha a che fare con il problema, ripeto, della necessità degli eventi, insomma. È singolare come la necessità della concatenazione può andare nel senso della produzione di un senso o della produzione di un'ancora più forte concatenazione nella negazione di un senso. E come vi dicevo, nell'Edipo, che continua ad essere citato ossessivamente da Aristotele, alla fine è molto difficile trovare un senso. Alla fine Edipo, come già vi dicevo, è soltanto la storia del fatto che tutti questi eventi terribili sono proprio capitati a una persona. La tragedia coincide con la singolarità. Perché in Sofocle l'Edipo capro espiatorio, l'Edipo che deve scontare l'effetto della peste, eccetera, non tiene. Non è veramente al centro della commedia, della tragedia. Alla fine, quando Edipo si acceca e di fronte al coro si presenta la vicenda nella sua integralità, non si parla più della peste, non si parla più delle colpe di Edipo, ma si è semplicemente attoniti che tutto questo possa effettivamente accadere. Ed Edipo è non a caso un racconto al limite della verosimiglianza, e non a caso è molto importante che ci sia un mito così robusto, così radicato, che toglie ogni inverosimiglianza. Ma ci stiamo, mi sto purtroppo un po' dilungando. Ora, la cosa però che ci sta facendo venire in luce anche Aristotele è qualcosa che ci porta più addentro nel nucleo. Ha messo in evidenza l'importanza della violenza fatta alle aspettative. E quindi sta in qualche modo per avvicinarci all'ingrandimento ottico, per così dire, di alcuni essenziali procedimenti. Il rovesciamento è, come si è detto, il volgere delle cose fatte nel loro contrario. E ciò abbiamo detto, una volta di più, secondo verosimiglianza, katatoikos e anankaio. Secondo verosimiglianza e necessità. Come ad esempio nell'Egitto, dove il pastore, venuto per rallegrare Edipo e distoglierlo dalla paura della madre, avendo chiarito chi egli fosse, produce l'effetto contrario. Ovvero sia il pastore, che è stato testimone del fatto che Edipo è stato lasciato in montagna, perché un oracolo aveva predetto al padre Laio che questo figlio l'avrebbe ucciso, il che apre in un'altra direzione, quella appunto della interpretazione degli oracoli, che in realtà può essere corretta e salvifica solo quando vi è un amore per il proprio destino, non quando si pensa di fuggirlo. Laio, difatti, avendo in qualche modo ricevuto dall'oracolo l'informazione che questo figlio ne produrrà la morte, si potrebbe anche dire, ma questo ci porterebbe in direzione un po' psicanalitica, dell'immatura in questo caso, che è una tipica paura dei genitori che i figli ne procurino la morte per il semplice fatto che i figli nascano dopo e la loro nascita è l'anticipazione del fatto che a un certo punto si morirà. E c'è un grosso problema nel fatto che uno voglia anche non morire e che spesso si è anche disposto in qualche modo a uccidere i figli pur di non morire mai, visto che lasciare che i figli nascano è un modo tutto sommato anche per mettersi di lato rispetto alla cena del mondo che diviene progressivamente occupata dai più giovani. E noi abbiamo immense tragedie dei vecchi che non vogliono in qualche modo morire. Pensate a Elia, o pensate, caso identico a questo, limitatamente, la vita è sueño, dove appunto re Basilio, come in questo caso, non fa uccidere il figlio, tenta di procurarne la morte senza farlo sino in fondo. Come nel caso di Basilio, ovviamente, il piccolo Sigismondo, che è una lettura del tema astrale ha in qualche modo indicato sarà lo spodestatore del padre, viene chiuso in una torre da cui lo si tirerà fuori in circostanze particolari. Cioè sono entrambi i casi in cui si tenta in qualche modo di sfuggire al destino senza interpretarlo, cioè senza assumerlo, veramente. E comunque nel caso ovviamente di Edipo, come tutti sapete, il pastore spiega ad Edipo che lui in realtà è il figlio di Laio, però Edipo ha appena ucciso Laio nell'ambito di una contestazione non amichevole di un incidente stradale e ha ovviamente sposato la moglie di Laio, che è sua madre, però, e ha avuto dei figli che sono conseguentemente figli incestuosi e contemporaneamente suoi figli e suoi fratelli. Capite che cambia un po' l'immagine di un mondo ed è per qualcuno che si vede e si sente comunicare questa cosa. E questa cosa gli viene comunicata da qualcuno che pensa di essere venuto a rallegrarlo. Segue poi un'altra esemplificazione che riguarda il Linceo, che è una tragedia che però noi non possediamo. Riconoscimento invece, come dice anche la parola, il volgere dall'ignoranza alla conoscenza, all'amicizia o all'inimicizia di coloro che sono destinati alla buona o alla cattiva fortuna. Beh, nell'esempio precedente il riconoscimento era immediatamente attivo assieme alla peripezia, cioè al rovesciamento, perché in realtà ciò che produce il rovescio di fortuna di Edipo è esattamente un riconoscimento, qualcosa che si viene a sapere, ma un qualcosa che si viene a sapere che ha un effetto di rovesciamento, cioè cambia radicalmente la condizione di chi viene al corrente della cosa. Rovesciamento che ovviamente è importante nel momento in cui porti il protagonista ad andare dalla buona alla cattiva fortuna o viceversa. Viceversa perché, come ormai ci è dato sapere, la tragedia finisce tragicamente nel senso nostro catatopoli prevalentemente, e le tragedie che sono più efficaci hanno questa caratteristica, ma all'epoca si scrivevano anche tragedie che avevano un esito felice, uno scioglimento non catastrofico. Quindi o dalla cattiva fortuna alla buona, o dalla buona, cosa però più efficace, alla cattiva fortuna. Difatti, il migliore riconoscimento è quello che si ha simultaneamente con il rovesciamento, come ad esempio nel libro. Notate, progressivamente l'Edipo sembra la tragedia perfetta. Perfetta coincidenza tra rovesciamento di fortuna e riconoscimento. Beh, voi capite immediatamente che c'è qualcosa in questa coincidenza. Cioè, in un rovesciamento di fortuna senza riconoscimento, qualcosa cade bene o male dall'esterno e rovescia la condizione del protagonista. Ma qui non c'è nessuno che agisca sui libri. Non c'è qualcuno che gli invade la casa, che uccide i suoi famigli, che lo butti giù dal trono. Tutto accade in lui. Il riconoscimento è immediatamente il rovesciamento. L'effetto è particolarmente potente. Vi sono certo altri riconoscimenti in rapporto a oggetti inanimati e comuni. E il riconoscimento può venire se uno ha fatto o non ha fatto qualche cosa, ma quello più proprio del racconto, inizio a questo senso, cioè il più proprio dell'azione, cioè quello in cui si concentra di più il dramma, l'azione che è propriamente tragica, quello che è fatto tutto di azione, che è intrinsecamente azione, è quello appena detto. Questa sorta di shock che coincide con il riconoscimento. Il riconoscimento produce è esso stesso il rovesciamento. Ed è il rovesciamento più potente perché si verifica non addosso al protagonista, ma letteralmente al cuore di esso. E non è fatto da nessun evento particolare, ma esattamente dal comparire abbacinante della concatenazione degli eventi, perché nello stesso momento mi scopre di aver ucciso il padre, di aver sposato la madre, di avere dei figli incestuosi. Lo scopre tutto nello stesso momento. E tutti questi fatti si condensano nel fatto di venirlo a sapere. La forza patetica, vedremo che tra poco pathos è l'evento traumatico e anche nello stesso tempo ciò che l'evento traumatico produce, si traduce nell'autoaccecamento. Sì?
E a questo si collega poi anche il caso particolare di occultamento del corpo, in cui sembra quasi che questo corpo paradossale debba venire occultato in una maniera del tutto propria. Tanto che poi, per esempio, quando Derrida fa riferimento a questo evento, lo prende proprio come esempio per dire ecco l'evento impossibile che si è verificato, quindi l'impossibilità anche di occultarlo, la necessità, scusi, di occultarlo in maniera definitiva.
E questo ci riporta a Hitchcock, perché in un certo senso, o lo dico per come esemplificazione, perché Hitchcock è un grande pensatore cinematografico proprio perché di filosofia non ne vuol sapere e conseguentemente opera essenzialmente alcuni gesti fondamentali. Tutto il cinema di Hitchcock si potrebbe in qualche modo riferire a questa considerazione. Non c'è niente che possa essere nascosto. Non c'è nulla sotto, proprio inizialmente non c'è nulla sotto la superficie. Il delitto consiste nel tentare, nel pensare che qualcosa possa essere nascosto e tentare di nasconderlo. E non a caso i film di Hitchcock si risolvono costantemente quando si dimostra che non c'è niente che possa restare nascosto, perché non c'è niente di nascosto. No? La chiave di omicidio perfetto. Insomma, con un effetto, se vuoi, un po' da seminario sulla lettera rubata lacaniana, insomma, no? Dove la lettera è sempre lì, presente, tutti la vedono, ma tutti la danno per nascosta. Mi è già capitato di citare altre volte, altro esempio cinematografico, di nascondimento convenzionale, in qualche modo, destituito di fondamento dall'evidenza, in questo caso dall'evidenza del cinema. Questo poi possiamo dire, il cinema spesso gioca sul fatto di poter affidare alla camera da presa, da ripresa, quello che gli occhi dell'uomo sono abituati a vedere, quello che si è abituati a vedere, non possono permettersi di vedere, no? Non so, la slitta Rosebond del finale di Citizen Kane, ad esempio, no? C'è in questo caso una scena del Fantôme la Liberté, no? Di cui ho già parlato in qualche altra occasione, di Buñuel, no? Dove ci sono, se mi ricordo, Jean Rochefort e Stefano Donat, che sono due borghesi di grande statura che vanno dal prefetto, che se mi ricordo era Paul Franquin, a lamentare il fatto che la loro bambina è sparita. Con brevità è stata rapita e ne parlano con molto, di molto controllo, ma con molta accuratezza. Solo che la macchina da presa ci rivela che c'è una bambina accanto a loro e la bambina a un certo momento dice: ma papà, guarda che io sono qui, non sono stata rapita, sono qui. E il papà, che sta parlando col prefetto, dice: ma mia cara, sai che non devi parlare quando parlano i grandi? E continua a parlare del rapimento della figlia. È una cosa che per l'età dice molto sulla condizione familiare, no? C'è o non c'è, come possiamo dire, indipendentemente da quello che pensa lui, in qualche modo, da quello che lui sperimenta, in definitiva, no? Questo rientra in un altro tipo di tragedia, come possiamo dire, in senso più diffuso. Bene, quindi questo è quello più potente. Si fatti riconoscimento e rovesciamento saranno infatti portatori di pietà o di paura, delle quali azioni la tragedia si è stabilita come intenzione. Allora, l'anagnoresis e la peripezia stanno esattamente all'altezza di quei punti in cui si produce la catarsi. È la forza del loro impatto che produce la catarsi, proprio perché il riconoscimento e il rovesciamento saranno letteralmente i portatori, faranno venire letteralmente fuori l'eleos e phobos, la pietà e la paura, dal momento che ne dipenderanno anche il triste e il lieto fine. Cioè, è dall'arrovesciamento e dal riconoscimento che dipenderà se la vicenda va verso il triste e il lieto fine. Poiché inoltre il riconoscimento è il riconoscimento di qualcuno, ci sono casi in cui è soltanto di una persona da parte di un'altra, quando è chiaro chi sia il secondo, talvolta invece si devono riconoscere entrambi, come per esempio l'Ifigenia è riconosciuta da Oreste grazie all'invio della lettera, mentre di lui a Ifigenia un corvo corre un riconoscimento diverso. Qui, se voi leggerete il testo, vi trovate di fronte ad una scrittura estremamente sommaria. Questo perché Aristotele scrive, al di là del grado di rifinitura che mi sia stato di questo testo, dando per scontato che chi legge queste storie le conosce benissimo e quindi mi fa appena riferimento. Qui evidentemente stiamo parlando dell'Ifigenia in Tauride, non so lei in Tauride ovviamente, no? E come tutti ricordate, senz'altro, Ifigenia, quando sta per essere sacrificata da Agamennone per placare l'ira di Nettuno che non vuole lasciar partire le navi dei greci per andare alla guerra di Troia, Ifigenia viene sostituita da una cerva e rapita peraltro da Diana, che la trasporta in Tauride dove diventerà sua sacerdotessa. A un certo punto in Tauride giungerà Oreste, che come sappiamo essenzialmente avendo ucciso la madre e l'amante della madre Egisto, che hanno ucciso Agamennone per vendicare la morte di Ifigenia, si ritroverà in Tauride e rischierà in qualche modo la vita, ma verrà salvato proprio da Ifigenia, che lo riconosce come fratello. Due sono dunque queste parti del racconto: il rovesciamento e il riconoscimento. Terza, triton de pazos. La terza parte, noi non ci abbiamo mica detto che erano tre prima, non importa, la terza parte è il pazzos. Cos'è il pazzos? Il pazzos, tutto de peripeteamente, pazzos desti praxis fartiche e odinerà. Oion oiten to fanero zanatoi, kai ai peridunei, kai proseis, kai osatoi alta. Ovvero, l'evento traumatico è un'azione, praxis, un'azione, l'azione nel senso unitario più alto, che zartiche, che reca danno, o odinerà, che porta danno o porta dolore. Quindi il pathos è ciò che procura il danno e il dolore, ma è anche il danno e il dolore procurato da questo fatto. È un impatto e l'effetto dell'impatto. Come per esempio la manifestazione di morti, di gravi sofferenze, di ferimenti e di cose così. Caiosa togliato. Tutte le cose di questo tipo. Notate, no? Morti, gravi sofferenze, ferimenti. Il pazzo, se allora è un evento che ci colpisce fortemente, ci scuote alle radici, ed è il caso che produce questi effetti, e questo stesso effetto. Un'azione che ci fa sentire in questo modo. In un certo senso, per ciò che ci riguarda più direttamente ai fini del percorso che stiamo tentando di evolvere, tutto sommato saremo quasi arrivati a un punto di condensazione finale. Nel capitolo successivo, interessantissimo, ma non è una cosa che riguarda più direttamente noi, Aristotele proporrà una seconda partizione della tragedia. Le mere, cioè le parti della tragedia, le avevamo viste prima, ma erano parti nel senso di elementi, di componenti, di dimensioni. Era la scansione, ricordate, che distingueva tra il mitos, l'alexis, la opsis, la dianoia, le varie dimensioni in sostanza, dall'intreccio al ragionamento, al linguaggio, alla messa in scena, eccetera. Qui invece seguirà un'altra importantissima storicamente scansione, che è invece la struttura, direbbe ovviamente Aristotele, quantitativa, in realtà la struttura che noi diremmo retorica, stilistica della tragedia, che è una cosa molto importante perché tutta poi la tendenza a tradurre, a concepire le azioni teatrali in atti, scene, eccetera, deriva in qualche modo da questa partizione, no? Oltre che, come vi dicevo, il fatto che si tenterà, da novità, che a forme di teatro musicale, a restaurare nel moderno l'accoppiamento di parola e canto, di parola danza, che in qualche modo si pensava fosse proprio della tragedia, proprio sulla base anche di affermazioni come queste, no? Infatti, dice, ma lo vediamo rapidamente, le parti quantitative invece nelle quali la tragedia si divide sono le seguenti: il prologo, l'episodio, l'esito, il canto corale, e all'interno del canto corale il paro dello stasimo. Queste sono comuni a tutti, i particolari sono invece i canti della scena e i compianti, i commoi. Prologo è tutta la parte della tragedia che precede l'ingresso del coro, episodio è tutta la parte della tragedia posta tra i canti corali, esodo e così via, no? La scansione della tragedia in parti, che sono degli appuntamenti stabili e che mettono in qualche modo in rapporto le parti che vengono recitate da attori, quelle che invece sono recitate dal coro, a volte recitate, cioè con una scansione della parola che assomiglia di più a una prosa ritmica, diremmo noi oggi, altre volte cantando. Ma questa parte interessantissima non ci può attualmente essere interessante. Mentre invece che cosa debba avere di mira e da che cosa si debba guardare chi compone i mitoi e dove si abbia a produrre l'effetto della tragedia, e ora da trattare di seguito alle cose fin qui dette. Poiché la composizione della migliore tragedia deve essere non semplice ma complessa, e imitativa di fatti paurosi e pietosi, cioè proprio di questo tipo di imitazione, anzitutto è chiaro che non devono essere mostrati uomini degni di stima, che volgono dalla buona sorte alla sventura, perché questo non è pauroso né pietoso ma ripugnante, neppure i malvagi dalla sventura alla buona fortuna, perché questo è il massimo di estraneità alla tragedia, in quanto non presenta nulla di ciò di cui c'è bisogno, non è né conforme al senso morale, né pietoso né pauroso, neppure per contro il perfetto malvagio che cade dalla buona sorte nella disgrazia, perché una composizione siffatta comporterebbe sì senso morale, ma non pietà né paura. La prima infatti è relativa a colui che è indegnamente tribolato, la seconda è relativa a chi ci è simile, pietà per chi non merita, paura per chi ci è simile. Pertanto ciò che avviene non sarà né pietoso né pauroso. Resta dunque come taxi ara tutto lo imposso, resta ciò che sta in me. Dunque, ricapitoliamo. La tragedia di Aristotele deve essere non semplice ma complessa. Complessa in che senso? Deve essere complessa nel senso che, ad esempio, il rovesciamento di fortuna e il riconoscimento vengono fatti coincidere. Abbiamo parlato di dynamis e in realtà noi dobbiamo puntare sull'accumulo di potenza. Vedremo tra poco, leggendo essenzialmente il paragrafetto in cui si parlerà di desis e di luisis, cioè di nodo e di scioglimento. La tragedia deve puntare contemporaneamente ad essere unitaria ma complessa, nel senso che deve caricarsi letteralmente della potenza rappresentata dalla complessità dell'intreccio, purché questa non diventi una tozzaglia di cose diverse. L'Edipo resta l'esempio perfetto. Come vi dicevo, quando Edipo scopre di essere il figlio di Laio, è come se in quel momento accadessero un'infinità di cose, un omicidio, un incesto e così via. Quindi, complessità. Ma deve essere imitazione di fatti, appunto, che determinano Eleos e Phobos, che determinano pietà e paura. Conseguentemente, perché si possa provare pietà e paura, i protagonisti non devono essere, uomini di rango, perché soprattutto sono scudari, i personaggi di rango, di grande statura, la statura che in qualche modo si accorda all'universale che caratterizza la tragedia, il cazzolo. Però non devono essere eccessivamente degni di stima. Non devono essere dei santi. Perché? Perché se noi avessimo la messa in scena della vicenda di qualcuno che ha un comportamento perfetto e ciò non di meno viene vessato dalla sorte, avremmo una sorta di repulsione nei confronti di questo evento. Non potremmo in qualche modo cedere alla volontà di una identificazione. E quindi che persone sante, per dirla così, vengono avviate dalla buona sorte alla cattiva sorte è ripugnante. La reazione non è né paura né pietà, è indignazione e insofferenza. E ne ha, e lo stesso avverrebbe per dei malvagi invece, che fossero proprio dei brutti delinquenti, a cui tutto andasse a finire bene. Fondamentalmente sì, perché è ingiusto, perché è immorale, ma perché nei confronti di un malvagio lo spettatore non potrebbe neanche scaricarsi. Non possiamo accettare che il malvagio sia premiato, che passi dalla cattiva alla buona fortuna. E se invece va dalla buona alla cattiva fortuna, se l'è talmente meritato che non riusciamo ad attivare la partecipazione tragica nella forma di una paura che possa riguardare anche noi, perché riguarda soltanto il figlio di cane, che è lui, ovviamente. Non so se ho reso. Quindi, questo è proprio un effetto, come possiamo dire, se qualcuno di voi sa come funzionavano le vecchie sceneggiate napoletane, presente quella sceneggiata napoletana, è un'azione scenica che si costruisce attorno a una canzone, cioè è la scena, la messa in scena, cioè la sceneggiata, un genere a Napoli popolarissimo fino a qualche tempo fa, soprattutto anche adesso. Uno degli ultimi grandi interpreti ne fu Mario Merola, protagonista anche in tutta una serie di film a basso costo legate a una tematica da sceneggiata. Nella sceneggiata sostanzialmente vi è una struttura narrativa elementarmente aristotelica, cioè nel senso che ci sono essenzialmente tre figure, isso, isse o malamente. Malamente può anche essere definito un malomo, cioè due personaggi che devono unirsi e qualcuno che li si oppone. Questo che li si oppone in genere è un personaggio fedentissimo, per cui non a caso per moltissimo tempo a Napoli l'attore che svolgeva questo ruolo rischiava la vita, perché gli spettatori si infuriavano per immedesimazione con lui, arrivava a morire, avesse arancise e così via, no? Sostanzialmente gli tiravano di tutto sostanzialmente, cioè assumendolo tout court come protagonista di un'azione vera. Questo effetto di verità, comico per noi e anche in un certo senso iperingenuo, ci riporta in un certo senso vagamente vicino al tipo di identificazione, di immedesimazione che in un certo senso si cercava con l'antica tragedia. E qui dice essenzialmente Aristotele, si tratta quindi di selezionare una serie di situazioni che stiano in mezzo tra questi estremi. E una volta di più torna in Aristotele l'idea della mesotes, l'idea del giusto mezzo, che non è genericamente un'idea di moderazione, ma è l'idea di quel punto medio che consente a chi si muove lungo la linea che esso indica di stare in un perfetto equilibrio. Quindi alla tragedia di stare perfettamente su se stessa, cioè nel punto in cui essa realizza maggiormente la propria physis, e sviluppa maggiormente la propria. Resta dunque il caso intermedio tra questi, e di questo è di questo tipo colui che, non distinguendosi per virtù e per giustizia, non è volto, e qui siamo al passaggio definitivamente centrale, non è svolto in disgrazia, mete degli achia, caimoxeria, non passa alla cattiva sorte, né per malvagità, né per vizio, ma alla diamartiantina, ma per un errore. È una persona né troppo buona né troppo cattiva che commette uno sbaglio. E in realtà la cosa che è importante, che meraviglia e colpisce, è che questo sbaglio sposta tutta una serie di nessi, di equilibri, e cambia radicalmente una condizione. Ciò che colpisce è il rapporto tra questo sbaglio e il mutare totalmente della condizione di chi lo commette. La concatenazione allora si mostra nella sua anche feroce eccessiva. Tra coloro che si trovano in grande fame e fortuna, come ad esempio Tieste e Vico, e gli uomini illustri provenienti da città cristiane. Da uomini illustri provenienti da siffatte stirpi. Questo elemento lo rivediamo riaffiorare tra un attimo. È necessario dunque che il racconto ben fatto sia semplice piuttosto che doppio. Semplice si oppone qui a doppio, ma non si oppone in realtà in questo caso a complesso. Il racconto deve essere complesso, ma deve essere semplice nel senso che deve essere unico. Mentre invece due vicende diverse che si intrecciano depotenziano. E sia il volgere non dalla sventura alla buona sorte, ma al contrario dalla buona sorte alla sventura. Non per una malvagità, ma per un grave errore di una persona, o quale si è detta, o migliore piuttosto che peggiore. Quindi quando la tragedia di Integra riesce è perché è la vicenda di una persona che non è troppo santa e non è neanche troppo malvagia, la quale si ritrova ad andare dalla buona sorte alla cattiva, non viceversa, per un errore. Un errore grave. Ne è segno ciò che accade. Da principio i poeti riportavano racconti qualsiasi. Ora invece, e qui c'è da riflettere, le migliori tragedie sono composte intorno a poche famiglie. Come per esempio Alcmeone, Edipo, Oreste, Meleagro, Tieste, Telefo, e a quanti altri sia accaduto di patire o di fare cose terribili. La miglior tragedia, secondo l'arte, cioè la miglior tragedia come realizzazione massima della perizia tecnica, viene dunque da questo tipo di composizione. Perciò, termino tra un attimo, ne cadono nello stesso errore coloro che criticano Euripide perché fa questo nelle sue tragedie, la maggior parte delle quali si conclude con la sventura. Come si è detto, ciò invece è corretto e ve ne è un segno molto importante. Sulle scene e nelle rappresentazioni di questo tipo, se ben dirette, si rivelano le più tragiche ed Euripide, anche se per il resto non lavora bene, risulta tuttavia il più tragico, se così si può dire, dei poeti. Euripide, a caso, come dicevamo, era stato spesso attaccato per essere un dissolutore della tragedia. Troppo ragionamento, troppo sovversivo femminismo, troppa disponibilità a registrare la catastrofe nel rapporto col divino e in un certo senso troppa apertura filosofica. Tutte cose che in un certo senso, come possiamo dire, dal punto di vista di Aristotele, potrebbero pure esserci, ma non tolgono il fatto che Euripide ha colto comunque l'esigenza essenziale della tragedia, perché Euripide è andato in qualche modo diretto alla necessità profonda dell'evento tragico. È andato cioè rigorosamente al concatenamento necessario dei fatti e alla apertura dell'istante, per così dire, tragico, come quello in cui, con tutte le sballature possibili, ma la tragedia compare nella sua necessità. Sotto questo aspetto l'Euripide si può anche in qualche modo, come possiamo dire, perdonare la macchina, se non il Deus ex machina, la macchina con cui Medea se ne va dopo aver ucciso i figli, lasciando Giasone o Giasone che si voglia affranto. Le caratteristiche essenziali della tragedia sono state garantite e non è un caso che Euripide lavori ossessivamente sulle risorse offerte da queste famiglie a cui si addice il lutto, a cui si addice, per così dire, la condizione tragica. Ecco che in un certo senso, come vi dicevo, il formalismo aristotelico qui tende però a conciliarsi con la vocazione tragica di un plesso di miti, miti nel senso ampio dell'espressione, non soltanto miti nel senso aristotelico, di specifiche strutture narrative. Euripide in qualche modo è andato a prendersi esattamente le famiglie che hanno una vocazione alla saga tragica. In un certo senso, quindi, la necessità della tragedia si arricchisce in qualche modo anche della vocazione tragica di determinate vicende, no? Di determinate saghe, di determinati plessi mitici. Va bene, per oggi possiamo concludere, concluderemo abbastanza presto, la prossima prossima su